Ah, su Tentate, che finiamo, no, con questa nostra, siamo diventata famosa, ormai diventata che tutti conoscono la memoria, Carito Benjamin Bosti, vi do il mio benvenuto a questa nuova puntata di Siamo Futta, andiamo a trovare Radiofonia come ogni sabato dalle 15 alle 17 su radiofonia.com, scritto PH, non vi sbagliate, quindi www.radiofonia.com, scritto PH. Da domani poi, massimo lunedì, la puntata sarà disponibile nel podcast, quindi sul sito di Radiofonia per chi vuole appunto ascoltare e non essere, ascoltarci oggi in diretta. Prima di introdurre gli ospiti, anzi, uno di questi ospiti devo fare un po' la targa Tapio d'Oro, la targa d'Oro, non so, perché ormai sta battendo tutti i record insieme con un'altra persona di presenze, o assai le chiavi della radio. Un grazie di qua e una bentrovata e un grazie qua alla mia amica Assunta. Ciao Assu.
Ciao Nicola, che grazie oggi per avermi riportato alle origini.
Perché dovete sapere che tanti anni fa facevo la radio, qua proprio Radiofonia, qui yes, a Ponte San Giovanni.
Una delle prime.
E quello che mi ha convinto, sono passato forse 8 anni, penso, 7 anni tutti, non so se anche 8.
Sono andata via io e si arriva.
Hai visto, che cambio, dice, no, scherzo. E che mi ha convinto a provare questa avventura che poi mi è diventata parte di me nella mia vita, è stata proprio lei. E mi disse, mandare una richiesta Radiofonia con il contenuto dei programmi o del programma che vuoi fare, e poi dai, iniziata per gioco, invece sono mai 7 anni che per gioco o non andiamo avanti conosciamo, come hai detto una volta,
un sacco di gente,
belle storie di persone coraggiose, come una volta mi disse un ospite venuto in radio, mi vedete questa bellissima definizione. Presento gli ospiti perché appunto, e anche io dico un grazie, è dato mai un affezionato di Radiofonia, li siamo avuti, un grazie per pazienza, per quelle volte mi porto ospiti importanti, a Francesco Minari. Ciao Franci, buongiorno.
Ciao, ben trovati, un saluto a tutti.
Presidente dell'associazione A Casa degli Artisti.
Sì.
E chi è venuto oggi con te? Due ospiti stanno arrivando.
Sì, intanto due ne abbiamo qui che li presento. Uno anche lui, intanto è con noi, quindi critico e storico d'arte Andrea Baffoni.
E ciao Andrea.
Ciao, ben trovato. Ciao Nick, ciao.
E qui vicino a me c'è il maestro di scultura Paolo Pasticci.
Ok.
Buonasera, ben trovato.
Grazie.
Che parlamento su la tua elemento anche della stanza, va bene come elemento, può andare bene?
Sì, sì.
Esame sul prato, okay. Allora, prima di aspettare io a prendere la musica, adesso chiediamo chi è, perché lui è a catalogo.
Sì, mi stavo studiando il catalogo
che Paolo ha portato,
questa specie di sua, diciamo, carta d'identità che ha portato, e osservavo questa ripetizione appunto di cerchi, è tutto un po' un cerchio, come la vita.
Sì, come la vita, la ruota della vita.
E come mai ha fatto questa scelta stilistica?
Stilistica, parto da momenti precedenti del tutto tondo della scultura, osservando la natura, no? E negli anni successivi ho portato avanti l'idea della ruota, che è un cammino, è concettualmente astratta ma figurativa, sempre positiva e negativa, questa ruota, ecco, questo è il concetto di sviluppo già degli anni di partenza, degli anni 66-67.
E qual è stata la cosa che l'ha portata proprio a scegliere questo tipo di forma? Siamo pieni di forme.
Sì, è appunto, ma
è proprio l'illuminazione, quando è arrivata?
L'illuminazione in che senso?
Nel dire uso la ruota, uso il cerchio, uso questo tipo di forma.
Perché è un cammino, un percorso, da momenti più figurativi, no? A momenti più astratti, poi momenti dei ritmi. È sempre un cammino sulla forma primaria. Questo è un concetto, lavorando sempre questi legni, col petto.
E come mai il legno e non un altro materiale?
È la materia di natura mia, perché io ho fatto nei tempi storici l'istituto d'arte, e quindi lavoravo il legno, si scolpiva il legno, quindi è stato sempre un cammino di questo percorso, ma anche perché è una materia organica, una materia viva, il legno, con le sue venature, gli intrecci, no?
Ma è lei che scolpisce il legno o il legno che scolpisce lei?
No, io osservo un po' questi concetti, però sono io che intervengo nel concetto di ciò che volevo rappresentare, la figura, la natura, e quindi poi i vari concetti delle ruote.
è nato nel 40 te, sì, giusto? E ha compiuto il suo, sì, la sua, sì, vita, e ha compiuto gli studi a Accademia di Belle Arti di Pietro Vannucci, quindi qua a Perugia. Sì. C'è una cosa che mi ha colpito però, né la sua questa descrizione su questo di piano che mi ha portato, queste culture che lui definisse organiche, le sculture sue, le definisce organiche. E questa ricerca per significare il rapporto che c'è fra figura e la natura. Quindi materiale, legno, la figura e poi la natura. Quindi una specie di no, rapporto a te, diciamo, giusto?
Esattamente.
Perché hai definito organiche?
Organiche.
Perché organiche?
Organiche perché tutto è un po' un concetto organico, ma in natura esiste questi sassi, eh? E qui è organico, questa è la natura.
È come se pagliasso, per certo. Come se pagliasso.
Sì, esattamente. E quindi l'interpreto, dall'osservazione all'interpretazione, questo è il concetto.
È un po' come guardare le nuvole
e poi
e dare loro un significato, una forma, concetto.
È concetto, e quindi poi l'interpreto.
Concettualizza degli oggetti inanimati, sì, e li trasforma.
Negli anni Ottanta, no? C'è una trasformazione di concetto sulla forma. Questo è.
C'è un ispiratore, qualcuno che l'ha ispirato, un artista in particolare, a cui l'hai legato?
Ci sono da Art, Matisse, prima Matisse, poi Art, poi Brancusi, e questi sono
i suoi punti di riferimento.
Esattamente.
Che vuol dire fare lo scultore? Che vuol dire essere scultore? Perché no, sai perché ti faccio domanda? Perché, e qui spesso scultore, uno pensa, beh, scultore no, dipinge, no, sì. Che vuol dire per Paolo essere uno scultore?
È una passione, è nata perché sono nato dalla scuola e poi avanti. E poi ho interpretato questo concetto della natura e figura, questa dimensione umana, questo concetto.
Poi abbiamo scoperto che questo ha fatto lei,
sì,
questa,
sì,
opera,
sì,
che c'è a Imbocchi di Perugia, che è questa,
una fontana
con in mezzo
rotonda.
Sì, è la ruota della vita, quella, la ruota della vita con il grifo, questo simbolo l'ho inserito trasversalmente.
Che però si muove.
Doveva muoversi, però non ruota, doveva essere concava e conversa, serie di problematiche, abbiamo fatto sta ruota della vita, però ecco, doveva ruotare.
Dà l'idea di movimento però, no?
Sì, dà l'idea del movimento, ma lei doveva ruotare.
Non c'è il movimento, ma ce l'immaginiamo, siamo degli artisti.
Un po' di fantasia,
la fantasia non ci deve mancare, no?
Certo.
Se no, che artisti siamo.
E rappresenta Imbocchi questa scultura, proprio la rotonda dei Imbocchi, sì, per chi non la vuole vedere. Francesco, andiamo, volete aggiungere qualcosa? Parlo di Paolo, se volete.
Come siete arrivati a lui, no? Come...
Infatti.
Come è nata questa collaborazione, questa amicizia?
Beh,
ecco, Andrea magari...
Quindi colpa sua, Andrea...
Certo, poi dai, facendo mostre, cataloghi, prima nelle collettive, poi la personale, e quindi siamo entrati in contatto con Paolo, ma soprattutto con le sue opere. È qualcosa di meraviglioso, insomma, c'è la storia della scultura degli ultimi 30-40 anni.
Per me, per chi fa il mio lavoro, Paolo è uno dei nomi storici della scultura in Umbria. Io lo conosco da tanti anni, abbiamo collaborato spesso anche in altre occasioni, come al Parco Sculture di Brufa, dove ha lasciato un'importante opera pubblica, e poi è nato questo rapporto anche con la Casa degli Artisti, che è confluito in questa mostra che è aperta proprio in questi giorni a Spello, anche in occasione delle manifestazioni sull'olio. Spello, oggi e domani per le manifestazioni dell'olio. Spello Incipit il titolo, perché la carriera artistica di Paolo inizia proprio da Spello, da giovanissimo, ed è a Spello che lui scopre, tornando un po' a quella domanda che avevi fatto inizialmente, scopre questa bellezza della pietra, che è la pietra del Monte Subasio, su cui inizia a lavorare, e che è organica perché ha a che fare con l'organismo vitale, che è sia umano che naturale. Questo organismo a un certo punto si trasforma attraverso la forma del corpo rannicchiato, che diventa ruota, ma anche e soprattutto, come appunto è a Brufa, una macina. La macina è legata all'olivo e alla tradizione dell'olio, quindi è una forma geometrica, ma che riguarda anche la nostra tradizione. Quindi questo corpo che si rannicchia e che diventa ruota e che è una macina umana, come lui dice, significa ritrovare l'organicità, no, di questa unione, comunione fra il corpo e la natura. E tutto questo adesso è in mostra a Spello, nella mostra organizzata dalla Casa degli Artisti Spello Incipit, nel Palazzo Comunale, appunto.
Oggi e domani, giusto?
Oggi e domani, c'è un'apertura straordinaria per via della festa dell'olio, dalle 10 di mattina alle 6 del 18.
Fanno boschietta e alta andata anche.
Esatto.
Vi aspettiamo.
Visitabile gratuitamente.
Ah, quello che non si paga.
Ingresso gratuito, sì.
È arrivato un altro ospite, hai portato, lo presentiamo.
Ma sì, dai, è un amico, oltre che essere presidente dell'ACLI Arte e Spettacolo Provinciale, attore e membro della compagnia IN, ecco, quindi con tante collaborazioni realizzate insieme, tanti rapporti di amicizia e lavoro sempre nel tema del divertimento e dell'arte.
Walter Betti,
eccolo.
Ben trovato.
Buonasera, ben trovato.
Chi è Walter Betti?
Chi è Walter Betti?
Non interessa.
Quest'uomo che sta qui davanti a noi oggi è presidente provinciale arte e spettacolo delle ACLI. Che cos'è l'ACLI? L'ACLI promuove l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso tutto ciò che è l'arte, dalla scultura, la pittura, la danza e ciò che può essere una commedia o qualsiasi altro. E anche noi siamo a Spello domani, a rappresentare lì in un angolo di Spello la vita contadina degli anni 50, perciò vi troveremo lì con il gruppo.
Bene.
Che casualità.
Visto.
Il nostro amico
Nicola non
sbaglia mai non sbaglia mai.
Hai visto, proprio precisa, grande Nico.
È un associatore per eccellenza.
Sì. Una mente da boi, una volta mi hai riferito.
Poi noi con loro, con Francesco, è un godere, e con lui lo stesso. Ogni volta che fa qualcosa ci impegniamo tutti quanti.
Quindi c'è una passione per l'arte, ma anche una passione ovviamente per l'essere umano e per l'amicizia.
Sì, quella è la cosa.
Oltre che essere un bravissimo attore, lui non lo dice, ma lasciatelo dire, insomma, fa comparse e parti anche in sceneggiature importanti, lo voglio dire tranquillamente.
Diciamone una.
Vabbè, quelle più vicine possono essere da Don Matteo, a Che Dio ci aiuti, oppure i medici, oppure
secondo lo sapevo,
Leonardo, eccetera. Oh. Ecco, martedì farò uno spot pubblicitario per l'aeroporto qui
di Sant'Egidio.
Con la speranza che mettano un aereo per la Calabria,
perché non c'è
lancio ufficialmente un appello all'aeroporto. Andiamo ovunque purché sia in Calabria. Sono 23 anni Umbria, che per me è la seconda terra, e attendo un aereo per la Calabria.
Meglio sarebbe la Mezza Terra,
io abito lì a pochi minuti, quindi sarebbe proprio abitavo, ormai sono più umbra che calabrese, con grande onore, ma andare ogni tanto in Calabria non mi dispiacerebbe. Magari se ci arrivo con facilità non mi dispiacerebbe o meno.
Meglio, sì, anche perché
lanciamo
se
lì,
se non ci si ascolta i codi di fare questa cosa, no? Che vuol dire essere presidente provinciale di un'associazione?
Allora, che cos'è? Questa associazione unisce tutti quelli che sono le varie piccole associazioni o grandi, tipo quella di Francesco, tipo l'associazione dove sono io che facciamo, che si chiama Compagnia In, oppure sul palco della vita, eccetera. Questi gruppi per fare che cosa? Per fare unione. Questa unione a cosa serve? Serve a non essere soli e pensare al proprio piccolo orto, ma pensare in grande. Pensare in grande, e quello che noi cerchiamo di fare è anche le diversità. Cioè, noi teniamo molto che tutto ciò che è considerato diverso, che poi non è diverso, ma deve essere esaltato,
valorizzato,
e valorizzato, no? Perfetto. Perciò questo è quello a cui ci proponiamo noi. Perciò questa unione ci porta ad avere tutti questi rapporti. Adesso a Santa Maria degli Angeli faremo la casa di Babbo Natale, lì sotto Assisi, e ci saranno anche le renne, che non sono renne, ma è un barboncino con i cornetti da renna, che è un barboncino bianco che tutti i bambini, adesso quella è diventata la renna di Babbo Natale. Perciò ecco, con gli umili, e quella è una cosa importante che facciamo.
Perfetto. Questo sotto Natale, ricordiamo, giusto?
Sì, questo okay. Sotto Natale a Santa Maria degli Angeli, ai piedi di Assisi. Dall'8 ci sarà la casa di Babbo Natale. Verranno i bambini delle scuole, è già stato fatto tutto un programma con loro.
Perfetto. Dall'8 dicembre, segnatevi.
Invece poi abbiamo...
Prego, la musica.
Scusate che... Abbiamo il presepe vivente, il nostro presepe vivente è un presepe, e qui parlo a nome della compagnia IN, ma non come presidente delle Acli. Abbiamo il presepe vivente ad Armenzano di Assisi.
Armenzano
è dietro il monte,
il
professore lo conosce. E lì abbiamo questo presepe vivente che è la storia della Natività, perciò è tutto interpretato, non è un presepe vivente statico. E la prima la faremo, caro Francesco, e dovrai venirci, perché la prima la faremo a casa di Cricco, il nostro socio, a Migiana. Il 23 dicembre venite tutti a Migiana a vedere...
Di Montetaccio, Migiana?
Sì, Migiana, non
Stalina,
mi sembra. Migiana e Montetaccio, e lì faremo il presepe vivente con la storia della Natività, perché così anche chi viene sa il racconto della Natività, da Maria quando incontra l'angelo, oppure un altro punto dove vede Elisabetta che racconta tutta la storia a Erode che cerca il bambino di ucciderlo, eccetera.
Bene. E quindi
questi sono, ci sono un po' gli appuntamenti.
Ma sì, vicini. Ma poi si farà anche un'anticipazione sicuramente il 7 dicembre di questa cosa, Walter. Voglia. Sa già tutto, non lo dice, ma abbiamo il 7 dicembre alla Assisi Palazzo Buonacquisto, una bellissima mostra. Presepi ispirati con vari artisti, e chissà che Walter durante la presentazione
ce lo ritroveremo lì.
Io sono il peggiore del presepe, però, perché sono Erode. E allora
i peggiori per Cristo sono i migliori,
ecco, questo è ben un po' troppo.
Dai, 8 dicembre andiamo con la musica, poi torniamo, pensando a vanno con Paolo, scultore. Sì. Nicola Fabio ha fatto una canzone, per chi fa antiquariato è anche scultore, no? E quindi sentiamo, adesso sentite. Il negozio di antiquariato, ragazzi, perché chi non è antiquariato deve, no, scoprire, deve essere preciso, quindi ovviamente questa canzone. Adesso vedrei, guardavi io questo del catalogo.
Io
di
sì, sono
Paolo Pasticci.
Un'appassionata d'arte, quindi mi piace interpretare, confrontarmi. Poi quando si ha la fortuna di potersi confrontare con gli artisti, no? Perché spesso purtroppo questa fortuna non si ha. Quindi avere delle persone che danno vita alla vita è vita.
Certo.
Vero?
Vita.
La vita che richiama vita.
È certo. questo è.
C'è qualcosa a livello umano che ci vuole dire, che accade nel momento in cui lei lavora con i suoi materiali? Cioè, cosa le accade dentro quando lavora? Tanta roba,
sono,
lo so.
Tante le
domanda impossibile, ma oso.
Sono tante le componenti. Ah,
alza però... un pochino la voce, poco poco, sì.
E quindi è un'emozione che osservo e poi interpreto questi concetti che porto avanti.
Ha un'ora del giorno in cui le piace lavorare? È la mattina, la sera? Ogni artista ha i propri orari? O aspetta,
dipende.
L'ispirazione, quindi, quando arriva?
Dipende, ma non è tanto l'ispirazione, qui ci vuole sempre tanto tempo, tanto tempo, lavoro. Quindi il bozzetto, l'idea, poi l'operazione con i scalpelli, bisogna esserci, trovarsi, anche perché adesso, gli ultimi tempi, non si fa più molto,
infatti...
molto, perché il tempo passa, quindi, e quindi...
C'è un'opera che l'ha fatta arrabbiare più delle altre, cioè che le ha portato via tanto tempo?
Sì, le partenze, gli studi sulle mani, no? Questo è tanto, sì. Poi dopo una, poi un'altra ancora. Questo è il punto.
Quindi la mano l'appassiona?
Eh?
Cosa rappresenta per lei la mano?
La mano è la vita, no? La vita, il fare, no? E poi è sempre misteriosa la mano, eh? Questo è.
Poi, mentre sentivo Paiai, no? Questa mano Andrea e a Francesco, e la figura dello scultore, no? È stata un po' dimenticata, perché forse abbiamo, cioè nel senso, non so se sbaglio, non è cavolato, di dire c'è una cavolata, si parla di pittura, si parla di poeti, di scrittura, però esiste anche un figlio dello scultore, cioè c'è, quindi cioè, è stato dimenticato oppure ci hanno presente? Perché forse è una prima volta che parlo di uno scultore, di me se sbaglio, e quindi Ario, quindi la faccio perché c'è anche questa figura, no? Quindi... No, ricordiamolo.
È che una forma d'arte tendenzialmente più difficile, cioè mentre la pittura ti permette con una certa facilità tela, colori ed è più snella, la scultura ha bisogno di spazio, di materiali, spesso di forza, e quindi è una tecnica più complessa, più difficile e non prevede un approccio troppo leggero, cioè non prevede un approccio semplicistico, ma prevede un approccio da professionista, perché i materiali comunque costano. Basta considerare la famosa vicenda di Modigliani, che voleva scolpire a tutti i costi, ma non riusciva per questioni fisiche, ma anche economiche, e allora invece fare la pittura era più semplice perché occupava meno spazio e anche perché spesso quando doveva traslocare, perché non pagava l'affitto e quindi doveva cambiare casa, caricarsi e portarsi dietro le tele era più facile portare dietro le sculture. Ma questo esempio di vita è per dire che la scultura è una forma d'arte più complessa, più difficile, e che quindi si fa meno a cuor leggero, ed è per questo che è meno presente rispetto alla pittura. Però basta ricordare che Michelangelo è uno scultore, quindi
Michelangelo è abbastanza famoso, no? Cosa vuoi dire? Vuoi aggiungere una cosa?
Ma sì, recentemente è stato con noi un artista, pittore, scultore, Ortega Mail, anzi approfitto per ricordare che la mostra terminerà il 26 novembre, quindi oltre che le opere del maestro Pasticci ad Aspello potete venire a Deruta, all'antica Fornace, al Centro d'Arte Contemporanea, dove potete ancora ammirare le opere di Ortega Mail, pittura e scultura, tutte sculture in pietra piccole però di molto molto caratteristiche, quindi vi invito, chi non c'è stato, a venirle a scoprire o ritornare, chi già c'è stato.
Ospitiamo io, figure belle d'impatto forte.
Sì. Ricordo anche che Paolo Pasticci ha un suo spazio storico, che è a Casaglia, Quando fate la strada, no, soprattutto venendo da Perugia, c'è l'arco di Biscarini, sì. Lì davanti c'è una scultura, è la scultura di Paolo, che indica il fatto che pochi metri più sotto c'è questo spazio suo storico, che è dove c'è il laboratorio, c'è un centro espositivo che si chiama Casagli Art, dove lui nel tempo ha organizzato mostre con tutto quel nucleo di artisti che appunto hanno lavorato negli anni soprattutto 70-80, che hanno rappresentato un po' la storia artistica culturale della città, e in questo spazio lui ha realizzato e realizza tuttora degli incontri, delle mostre, e c'è il suo, diciamo, atelier permanente dove chi può prendendo magari un appuntamento con l'artista, lì fuori ci sono i numeri di telefono, ci sono tutti i contatti, può vedere il suo studio e lo spazio dove espone regolarmente le opere.
Centro per arti visive Casagli Art,
a Casaglia.
Quindi ragazzi, insomma, andateci, perché
ed è un posto molto suggestivo, perché c'è tutta la sua opera, e non solo, c'è anche l'opera di alcuni maestri umbri di un certo livello,
insomma. Quindi insomma fateci un salto, perché ne vale la pena. Allora, Presidente, per cominciare, altri spettacoli, già prima non parte, ma Mediano, ma come è cambiato lo spettacolo e altri in questi ultimi anni? C'è stata un'evoluzione?
Purtroppo non è che è cambiato, purtroppo nel periodo Covid c'è stata una recessione dell'arte. Noi abbiamo cercato di recuperare questo periodo facendo delle cose diverse, facendo dei video, dei cortometraggi, li pubblicavamo, come abbiamo fatto con il libro di Dante, disegnato da Mario Sciarra, e lì voi, se chi ha il libro, ci sono dei QR code, e uno inquadra il QR code e lì ci sono rappresentate alcune scene dell'inferno, il paradiso e il purgatorio.
Ah, okay.
Penso che anche tu hai interpretato, sì, sì. Mi sembra, vero?
Non avevo interpretato, l'avevo presentato, ecco, sì. Ho presentato il lavoro, poi m'ero magari un pochino allargato a tentare una piccola digressione, diciamo, nella teatralità della presentazione.
Da osservatore ad attivatore,
sì, siamo riusciti a farlo, perché questo l'abbiamo fatto tutte le riprese nel castello di Armenzano.
Ah,
che sta, ma dopo...
Dopo Assisi, okay. Lì potevamo nasconderci per fare le riprese. Poi abbiamo fatto anche delle piccole storie, sempre sul Santo Francesco. Abbiamo fatto il Beato Giovanni da Nottiano, la nascita del Beato Giovanni da Nottiano.
E adesso, post-Covid, come sta andando l'attività?
Adesso stiamo riprendendo, va bene, anche i giovani stanno riprendendo. La cosa importante che io dico sempre a chi si avvicina a questo mondo, come lo siamo noi, che qualsiasi cosa deve essere sentita. Bisogna interpretare, il personaggio deve essere capito, e io dico a chi, giovani, non giovani, perché tutti possono partecipare agli spettacoli, perché non ci sono solo ragazzi, ma c'è anche la gente adulta più grande, ma quello che leggi lo devi capire.
Quando forse è un problema riguardo la scrittura e tu hai altro
tutto. E allora, quando tu lo capisci, poi diventa così facile.
È il problema del secolo, no? È il problema del secolo. Da insegnante dico che forse è la cosa più difficile in assoluto da attuare e da insegnare, sì. Perché purtroppo i livelli di attenzione, ormai dico niente, sono diventati veramente molto 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 bassi, più bassi di quelli che uno può immaginare.
Io lo vedo con i ragazzi che si avvicinano, perché tutti vogliono fare gli attori, tutti,
sì, ma la memoria non c'è, l'attenzione non c'è, la comprensione non c'è.
È la comprensione proprio di quello che tu stai facendo. Tu che cosa interpreti? Interpreti un personaggio, e quel personaggio deve essere dentro di te.
Io fino alla fine ho fatto idea completa, però prima mi dicevi, no, di sapere e conoscere. Stasera c'è in televisione, adesso mi ragazzo mi scusa fatto prima, c'è cioè, più forte ragazzi con una bella esperienza di sé, penso tutti, molti, ecco. quando parli di sapere, ti fai anche la storia per le arti dello spettacolo, cioè sapere, no, che attori hanno fatto certe cose, hanno fatto certe serie, no, quindi sapere anche come la storia dello spettacolo, e non basarsi sui, no, sulla storia degli,
no,
ultimi,
certo,
anni.
Bisogna sapere un po' della storia dello spettacolo, dell'arte, le varie tecniche usate, perché poi ci abbiamo tante filosofie, noi l'abbiamo visto anche nella danza, questo ce l'abbiamo, dalla danza classica, moderna, vedo
contemporanea,
adesso contemporanea,
stiamo andando nell'hip hop,
e non solo, non perché io vedo sempre amici, e sì, quello è un programma che per i giovani gli dà molto da fare, perché tutti vorrebbero arrivare, i cantanti vogliono arrivare, non, e non studiano canto,
abbastanza,
non studiano niente, e questo è un po' quello che ci abbiamo di brutto nei ragazzi, che vogliono subito arrivare senza faticare, e invece bisogna impegnarsi.
È importante.
Beh, come anche fare lo scultore, bisogna faticare, bisogna sudare. Anche per fare lo scultore bisogna sudare e faticare.
Sì, tanto, tanto. Questa è la storia.
I capolavori non cascano dal cielo, no?
No, se poi cadessero, se avete chi prendono, chi
soprattutto
sotto,
quelle del signor Paolo,
male, sì, perché io sto pensando
farebbero male
scultore
parecchio.
Paolo, ma c'è un sogno nel cassetto? Un sogno nel cassetto? Una cosa che non ho ancora realizzato che vuoi realizzare? Una opera, una scultura?
Ma è difficile, per me parlare. È molto difficile.
Gli artisti tengono tutto dentro.
Quindi i sogni non
sono misteriosi.
No, ma io lo so qual è il sogno,
ecco,
di Paolo.
Spoiler, vai, spoiler.
Lo,
vai,
lo,
vai.
Lo so io. Il sogno di Paolo è che la sua opera non venga dimenticata.
Ma,
e che quindi vada avanti. E non è così scontato. Non è così scontato, perché per ogni artista non c'è semplicemente il proprio lavoro, ma c'è anche come il proprio lavoro rimane nella storia.
L'immortalità.
Lui
l'immortalità,
ha lasciato
l'eternità,
tante opere, però ecco, il suo lavoro è anche legato al fatto che questa sua opera rimanga nel tempo e continui ad essere apprezzata.
Beh, le figure che sono qui presenti, penso che no, siano
Francesco
di aiuto
mano,
in questo, no? Per fare in modo che appunto l'arte vada
ci
avanti,
proviamo,
anche senza gli artisti, no?
Certo.
Quanti anni sono a Francesco da questa realtà? Ricordiamo, quanti anni sono a casa degli artisti?
Dal 2005.
Quindi insomma, sono
eccoci,
parecchi anni.
Quindi tra poco siamo già 18.
Siamo già maggiorenni. Abbiamo la patente.
E poi vabbè, penso che l'Umbria non consentirebbe mai di dimenticare nessuno. L'Umbria, che io sappia, non ha mai dimenticato nessuno. Quindi, dai, su. Dicono tutti, gli umbri sono un po' orsi, sono un po' chiusi, un po', però a livello artistico non dimenticano, no? Volevo fare quella
30%
buona.
Di
ogni tanto che voglio fare quella buona, qua
infatti,
mi fanno il
consentito. Quindi 20% no, no, 76.
50 e 50.
50, 50, ok.
Dalle facce che non si possono
finire. Vate già un sogno del cassetto.
Il mio sogno del cassetto di oggi è fare il mercante di Venezia e interpretare Shylock.
Come sogno mi piace?
È un po' grandino, eh?
No, però è importante.
Però vorrei interpretarlo, e per interpretarlo devo trovare un regista giusto, perché poi io ho tutto in testa quello che deve essere, e è un grande errore, perché se fai il regista non può fare l'attore, specialmente nel teatro.
C'è un conflitto di interessi troppo importante.
Nel teatro,
nel cinema lo
fai. No, nel cinema lo puoi fare, ma nel teatro, il cinema, per fare una scena magari la fai 20 volte, 30 volte, un minuto di ripresa
è
una giornata.
Nel teatro non è così.
Nel teatro non lo puoi fare, il regista deve tenere tutto sotto controllo. E se tu entri in quel personaggio, non puoi pensare che dietro di te deve uscire un interprete o un altro, allora bisogna trovare. Tu potresti farlo. tu sei una persona precisa in tutte le cose, e potresti farlo.
Quindi dopo l'attore ci sperimentiamo anche come regista. Quindi...
Beh, il lavoro del curatore in realtà è...
Poi
il
film, anche in film.
È come il lavoro del regista.
È simile al critico, no? Il critico no, in fondo è un regista.
È il lavoro del regista perché devi mettere insieme i vari artisti per una mostra o le varie opere per una mostra d'artista, quindi... sostieni un po'
l'organizzazione, la logica, esatto. Senso del tutto, quindi sì, effettivamente sì. Non si distanzia molto dal lavoro del regista.
Beh, anche fare presentazione dei atti non è facile,
non
no?
È facile, non è facile, però insomma il contatto con gli artisti è un piacere, quindi è una soddisfazione.
E tu, Francesco, come sei partito a dire oh, adesso mi occupo di arte e li metto tutti insieme? E non solo, insieme a disposizione degli altri.
Ma all'inizio siamo partiti appunto nel 2005, un gruppo di persone, 4, 5, poi 10, poi una mostra, poi un'altra, un evento, siamo cresciuti di numero, abbiamo deciso di creare l'associazione, coordinarci e fare.
È fatto sia?
Penso da quando ci siamo l'hai fatto di cosa, forse non lo so. Allora, parliamo di Bari Spagna Tennessee, metto una canzone, poi qua indovinate, vediamo se va, ti ricordi il film e poi quando torniamo, continuiamo. È un film di qualche anno fa, legato all'amicizia, forse ve lo ricordate? Vediamo.
Un amico trova un tesoro.
E qua abbiamo il secchione critico.
È troppo facile.
Hai invitato il critico, il critico è...
Un diploma in Bate Spencer.
Un ciallocchialino però, un ciallocchialino.
Guarda, che coppia è, meravigliosa.
Sì, beh, di cui parliamo.
Unica.
Assolutamente. Ciao. E ci sentiamo. A fra poco. Eccoci qua, ragazzi. Andrea aveva detto insomma che abbiamo un tesoro, quindi abbiamo scoperto.
Troppo facile.
Troppo facile. due grandissimi attori. Fa, vuoi ricordare le mostre?
Ah, sì, le due prossime mostre, quindi nel periodo di Natale. La prima a Sisi, che inaugureremo il 7 dicembre, spazio e luce, a tema sempre ispirati ancora con i 500 anni del Perugino, però ci saranno degli inserimenti per ricordare gli 800 anni del primo presepe di San Francesco, quindi sarà una mostra interessante, intrigante, veniteci a trovare a Palazzo Buonacquisti, inaugurazione 7 dicembre alle ore 17 e durerà fino al 7 di gennaio. Mentre a Deruta, al Centro d'Arte Contemporanea di Deruta, vi aspettiamo per un omaggio, una mostra fotografica al grande Ugo Tognazzi. Quindi foto e non solo, anche ricordi, cimeli e delle sorprese. E delle sorprese ovviamente riguardano la sua vita.
Quindi, ma quando?
Questo da l'8 di dicembre, inaugureremo l'8 dicembre alle 17, quindi vi aspettiamo a Deruta al Centro d'Arte Contemporanea fino al 7 gennaio.
Beh, Tognazzi è stata la storia del cinema.
Ci saranno foto e ricordi bellissimi. Vi aspettiamo.
Sì. Vi parliamo di abbastanza alto, direi, no? Quindi insomma. Ci sono un po' di appuntamenti, quindi insomma
sarà un Natale intenso, pieno di arte.
E contatti vogliamo ricordare, Francesco?
Sì, la Casa degli Artisti, www.lacasadegliartisti.com. Seguite sui nostri canali social, Facebook, Instagram e tutto ciò che volete. E a presto.
Grazie. Paolo, un attimo una domanda. Se no, a posto? Ok, allora.
Paolo domanda, in silenzio stampa.
La faccio a Walter. Se fosse un ragazzo che domani si vuole avvicinare al mondo dello spettacolo, no? O della danza o delle arti, che consigli daresti immediato?
Immediato, la prima cosa, bisogna fare un corso di dizione.
Ecco.
Perché quello è importantissimo.
Obbligatorio.
È obbligatorio. Poi dopo uno può interpretare un napoletano, un calabrese o un milanese, eccetera. Però la dizione è la prima cosa e tutti quanti gli attori,
i giovani oggi lo fanno, sono in corso di edizione.
Beh, noi per esempio li abbiamo fatti, abbiamo avuto partecipazione anche per capire. Non più lontano è arrivata una nuova ragazza per per fare uno dei personaggi di sogno, e era così forte il suo accento fognato, impressionante.
Certo.
Però essendo molto giovane ha capito subito quali erano le sfumature,
dove doveva lavorare,
dove doveva lavorare.
Bene. E beh, l'umiltà che ce l'ha.
Se tu hai passione poi lo fai. Prima parlavamo, abbiamo detto di Dante, che abbiamo fatto quel bel progetto con Dante, eccetera. Partendo da questa esperienza noi abbiamo pensato di calare ancora di più il Sommo Poeta nel, nel nostro territorio, proponendo lo scorso luglio a Foligno, città dove è avvenuta la prima stampa della Divina Commedia, ricordiamolo questo, uno spettacolo che unisce Dante a Vincenzo Foglietta. Vincenzo Foglietta è un cantautore fulminato, famoso in Europa e non solo. È morto molto giovane purtroppo e non ha potuto dare più di tanto, ed è stata a Ferragosto, l'abbiamo fatto, poi abbiamo fatto a Ferragosto nella chiesa di Monte Luce,
abbiamo, qua a Perugia.
Sì, a Perugia abbiamo provato a dare voce alle opere di pittori famosi, proiettando in maniera su un tessuto, noi proiettavamo l'immagine di questa tela e dietro noi davamo delle spiegazioni. È stato molto interessante lì alla chiesa di Monteluce.
Che incastro fa storia, fa storia, cultura, arte, pittura. Quindi tanti ambiti, no?
Sì.
Partendo da Divina Commedia adesso, no? Che si intrezzano, no? Si
certo.
Uniscono. E poi in Foglietta ho trovato su YouTube, ma abbiamo cercato, ho trovato, sono tante canzoni che lui ha fatto, però non pensavo una a caso, sentiamo questo appunto artista Fognate, una canzone, varie canzoni che ha fatto, se non una chiamata Che mania è la sposa,
sì.
Nel 1973. Dico bene?
Sì, sì.
E quindi sentiamo, io non lo conoscevo, guarda, questo artista Fognate, non sapevo che la prima stesura fosse stata fatta da Divina Commedia a Foligno, vedi? Quindi, no? Quanto si scopre che Umbria abbia
sì,
dei...
tanto, la Divina Commedia è stata stampata la prima volta a Foligno.
C'è a Foligno, prima edizione.
Perfetto.
Prima
edizione. Sentiamo questa canzone di Foglietta, il cui titolo è Che mania è la sposa, a fa poco. Infatti ci ha fatto conoscere un personaggio che non conoscevamo, questo Foglietta, che mi diceva ha scritto anche canzoni per cantanti importanti.
Sì, 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 ha scritto canzoni per la Goggi ed altri cantanti importanti.
Ci documenteremo.
Assolutamente,
niente,
assolutamente.
Ne ho scoperto una...
Assolutamente, vedi.
Un artista del popolo.
Molto giovane, mi diceva, no? Età di 40 anni purtoppo, no? Molto
sì,
giovane.
Molto giovane, quarantenne era.
Però ricordiamo perché appunto non lo conoscevamo. Allora, Vate, siamo andati alla fine, volato io ti aspetto perché penso a tanto da raccontare, da dire. Ricordiamo i contatti e gli eventi di cui sono quei più vicini.
Allora, gli eventi più vicini ce li abbiamo con il Presepe Vivente, questo presepe che è interpretato e è la storia della Natività.
Beh. A Santa Maria degli Angeli.
Presepe Vivente ad
Armenzano
di Assisi, ma la prima che facciamo del Presepe Vivente è il 23 dicembre a
Migiana.
Perfetto, tanto da studiare. Contatti.
Noi
contatti.
Abbiamo il numero di telefono, compagnia in, ecco, i nostri contatti sono questi.
Perfetto. Grazie, ti aspetto in bocca al lupo e ti aspetto. Preparo ancora di arti, danza, spettacolo, preparo lo spettacolo e arte
di tutto,
in generale, assolutamente.
È stato un vero piacere essere invitato.
No,
grazie a te.
Walter Betti,
grazie.
In questo bel posto così familiare e amicale.
Mi piace il termine familiare, perché vuol dire che ci si trova...
Una scatolina.
Un piccolo studio dove si può fare di tutto.
A cuoricino.
Infatti. Andrea, contatti tuoi e se avrà qualche evento, vai.
No, i miei contatti, io non sono un personaggio da spettacolo.
Ancora per poco.
Però c'è la proposta davanti.
Ancora per poco, quindi, perché qui...
Quindi...
Cosa.
Modesto, vado.
Secondo nome è Modesto.
No, per... io dico solo, ecco, di seguire le mostre che facciamo, in questo caso attraverso il canale della Casa degli Artisti e in modo particolare appunto questa di questi due giorni di Paolo Pasticci, che poi verrà smontata, quindi sono gli ultimi due giorni per poterla vedere a Spello adesso in occasione della festa dell'olio, e quindi a Palazzo Comunale oggi fino alle 18 e domani dalle 10 alle 18 orario continuato, e domani ci sarà sicuramente in mostra anche Paolo che sarà presente,
domani
sappiamo i visitatori verranno a vedere la mostra, incontreranno sicuramente anche Paolo, che potrà un po' raccontare della sua vita e del suo lavoro.
Come definisci Paolo?
Paolo è un
aggettivo come scultore,
raffinato,
mi piace
raffinato, sì, è un aggettivo che gli si addice, perché la sua è una scultura
precisa,
attenta, precisa e sensibile anche, quindi uno scultore assolutamente raffinato.
Grazie, ti aspetto.
Grazie a voi come sempre per l'ospitalità.
Francesco, contatti e perché veniamo ai mostri?
Venite alle mostre perché conoscete gli artisti, vedete opere bellissime, è sempre un piacere andare ai musei, nei spazi d'arte, a vedere mostre e tutto ciò che mettono in evidenza. Ringrazio Walter, ringrazio Andrea e ringrazio il maestro Pasticci, vi aspettiamo ai prossimi eventi, ripeto, il 7 di dicembre ad Assisi, Palazzo Buonacquisti, e l'8 dicembre a Deruta, Centro d'Arte Contemporanea.
I contatti su Facebook?
Sì, Facebook, Instagram, seguite la Casa degli Artisti, sarete sempre aggiornati.
Perfetto. Quindi Perugino al Presepe San Francesco e Ugo Tognazzi a Deruta, perciò.
Segnate, non vi scordate. Parliamo di sogni, tu dici come faccio questi salti temporali, adesso da Foglietta a Piazza Manoia, facciamo questo salto temporale, no? Però parliamo di sognare, e Manoia ha fatto una canzone, ho imparato a
adesso, in realtà sono De Negrita, lei gliela da interprete d'eccellenza, gliel'ha presa e l'ha resa più raffinata.
Grazie, bocca al lupo e a presto.
Ciao, ciao.
E vi lascio questa canzone e poi secondo round, secondo tempo della trasmissione Siamo a Frutta. Quindi
con l'arte che non finisce mai.
Assolutamente. Fremo a noi e ho imparato a sognare. Grazie ancora e a fra poco, ragazzi. Allora ragazzi, abbiate fede e pazienza perché riusciamo a fare tutto. Guarda, sai che è la stanza dell'impossibile, del mio Pietro. Si può fare tutto di più. Mentre in questa seconda ora con Siamo a Frutta.
Questa scatola magica.
Abbiamo 5 anni, adesso mi metto seduto, con calma faccio tutto.
Di cui non sappiamo bene a quanto monta il contenuto possibile.
Parto da lui. Michele, cantante.
Sì.
Giusto. Cantante, cantautore o cantante?
Cantante. Band.
Come si chiama la band?
La Gabbia.
E presentare un disco?
I due singoli nuovi.
Perfetto, che sono?
Frana e Un Giorno Tra Tutti, si chiama.
Perfetto, poi vediamo su YouTube così che sentiamo. Yes. Ben trovato a Pietro.
Oh,
fa parte di chiavi anche te del programma, perché...
sì, mi diceva Jasmine da quanto tempo ci conosciamo.
Sono tre anni? due tutti. Chiamiamo con te e in realtà... per chi non ti... No, oggi è la prima volta che tappaiamo, insomma.
Parliamo della realtà delle persone che hanno una malattia rara. E noi in questo momento rappresentiamo il mondo delle associazioni malattie rare in Umbria. E ci abbiamo con noi qui in questo momento una ricercatrice biologa che lavorerà per noi nelle malattie rare.
Perfetto, dopo entriamo nel dunque. Poi, ben trovato a Luigi.
Ciao, grazie.
Che ha scritto un libro
sulla Cina.
Sulla Cina, scusa.
Sulla Cina.
Però lui tu sei istruttore di arti marziali.
Sì, sì.
Adoro.
E c'è qualcuno che fa il Tai Chi.
Mi ha cambiato la vita.
Anche a me, da tanti anni ormai.
E adesso nel paio. E poi, ben trovato a Riccardo. Ciao, Ricky.
Buonasera a tutti, buonasera.
Ballerino, giusto?
Sì.
E ha preso te un po' di tuoi allievi.
Con le ragazze, allievi, sì. Scusa. Sì, ragazze del gruppo spettacolo. Sì.
Chi siamo
Chiara, nome? Elisa, Irene, Antonella, Enrica.
Con calma, chi è Chiara? Perché sono 5 mi confondo.
Chiara, Elisa, Irene, Antonella.
Forse devo scrivere sul quaderno.
E salutiamo anche Francesca e Vittoria.
Che vediamo la prossima volta.
La prossima volta.
Ricordiamo in realtà come si chiama la tua.
Combora Officina di Danze.
Che è una
la
danza.
La scuola. Il filone della salsa si chiama Play Salsa.
Ok. Perfetto.
Quindi parliamo di salsa.
E di salsa, sì.
Parliamo di salsa, di ballo,
un po' di tutto.
Un po' di tutto.
Allora, andiamo con la musica, poi iniziamo con la domani, con l'intervista. Pietro, parli di Mattia e eventualmente una canzone di Battiato, forse ve la ricordate, è a cura.
Ma...
Così, mentre nella canzone io dispongo.
Ci prendiamo cura dei nostri ospiti.
Così, ci penso, va bene. Voi abbiate fede e pazienza. E a cura di Battiato, adesso c'è anche la pubblicità, e poi diciamo la puntata. Ok, esatta. Vai,
go.
Partiamo, a fa poco, ragazzi. Assù.
Wow, Nick. Allora, dovete sapere che. Allora,
vai.
Vi accenno
vai.
A questa cosa. Allora. Quando dire che dare ti rimanda. 8 anni fa ho obbligato Nicola, che era in un periodo un po',
particolare.
Un po' particolare della sua vita, a fare radio, a fare questa radio, perché con cui io ho iniziato a, insomma, a comunicare, ad allenarmi nel mondo della comunicazione. E adesso Nicola oggi mi regala una puntata pazzesca, dove
grazie
senza dirmi nulla mi invita e mi fa vivere la prima ora con una delle mie passioni in assoluto, che sono le arti pittoriche, la scultura e il teatro. E adesso mi regala il mondo della danza, della musica, perché per me la vita è musica, e del tai chi. Cioè, come non amare questo uomo? Da 23 anni io lo amo, è uno dei miei migliori amici, uno dei primi conosciuti all'università. E mi ha fatto un regalo incredibile.
E poi dovete sapere, poi ne mettiamo io, io spiego, guarda, mi scordo, diciamo sotto voi, tanto non ci ascolta, che mi sbaglio anche con un'altra coordinata gli ospiti, perché avendo troppe cose in testa, capito, mi scordo.
Senza sapere se l'hai dimenticato di qualcuno.
Ma per fortuna, prima adesso, Pietro,
me...
no, le cose possibili sono gli uccini, quindi va bene, posso andare avanti, no?
Cioè, è amabile Pietro, anche vai. Quando sbaglia, è amabile anche
Pietro
quando
può confermare,
sbaglia.
No?
Adoro.
Iniziamo, si va?
Vai.
Da che siamo, una Michele? Chi è Michele, perché La Gabbia? E poi perché questo ultimo disco che avete fatto?
Allora, La Gabbia è la mia band, è una band alternative rock che è nata a Bologna nel 2016. Facciamo alternative rock in italiano. E niente, abbiamo fatto un disco, stiamo lavorando al secondo. Sono usciti 2 singoli, da pochissimo, prodotti da Giuliano Favaro nel Teatro degli Orrori, per chi conosce un po' il rock underground italiano dei 2000. E niente, abbiamo fatto 2 pezzi prodotti da lui, uscirà in 45 giri in 7 pollici, e adesso in primavera andremo in tour, faremo le prime date.
Dove?
Principalmente adesso centro nord Italia, poi da maggio un po' se ce la facciamo scendiamo anche giù, abbiamo una data a Roma il 10, la prima parte facciamo Milano, Cuneo, Torino, Genova, Bologna, insomma su, e poi vediamo di scendere un po'. Ci sto lavorando, poi io sono di Gubbio, quindi sicuramente faremo una data a Gubbio, però in estate sto ancora cercando di capire come e dove.
Perché La Gabbia questo nome?
Perché La Gabbia? Allora, vuoi il motivo bello o il motivo quello vero?
Fiume, dici tu, cioè basta che c'è il motivo. Poi...
Il motivo vero è che la band è nata per iscriversi a un concorso, abbiamo scelto in 5 secondi senza chiedere assolutamente la motivazione, e quindi La Gabbia così. Poi l'abbiamo trovato però, perché insomma, poi i pezzi c'erano sempre un po' sta dimensione un po' di rabbia compressa data dalla difficoltà delle comunicazioni e dalla chiusura insomma dei tempi, insomma. E
il tempo Covid,
esatto,
quindi è il nome che ha trovato voi più che
è
voi,
è il nome che ha trovato noi, okay. Esatto, come i gatti sono le persone, guarda, esatto, stessa cosa.
Dopo sentire...
il nome vi ha scelto,
esatto,
che poi c'è uno dei pezzi che mi nasce un giorno te
autunni,
che le poi sentiamo, un titolo particolare, no?
Sì, è un proverbio cinese che spiega la mancanza. Spiega il sentimento della mancanza, per cui ogni giorno che vale a 3 autunni. Abbiamo fatto sto 45 giri che è proprio le 2 anime della band. La parte lato A è un gergo nell'underground rock che si chiamano spari, quindi è un pezzo super cattivissimo, tiratissimo. Questa invece è una power ballad, un pezzo più riflessivo, però che c'ha la sua parte più rock.
E poi sentiamo fino al suo giro, poi Pietro invece.
Nicola. Allora, a me mi conosci, quindi è inutile che io parli più di tanto. Vorrei che tu dialogassi un po' con la mia ospite.
Che si chiama? Vediamo il nome.
Jasmine Covarelli, sì.
Chi è Jasmine?
Allora, faccio la biologa da 2 anni, sono specializzanda in genetica medica all'ospedale di Siena. E diciamo che grazie a Pietro e da quest'estate mi sto iniziando ad approfondire e a studiare la sindrome di Smith-Magenis, che è una malattia genetica rara, e diciamo che si parla, oggi parliamo, magari vi do qualche accenno di quello che è la Smith-Magenis, però è importante secondo me aumentare la sensibilità e la consapevolezza verso le malattie rare, perché sono davvero un vaso di Pandora che colpiscono tanti bambini e quindi anche tante famiglie poi in tutta Italia e in tutto il mondo. Quindi vi ringrazio anche di aver dedicato quest'ora oggi per un attimino focalizzare due o tre concetti relativamente a questa malattia.
Anche perché raro non significa che il dolore è di meno. Esatto. O vale meno, no?
Esatto.
È quello forse che ancora non abbiamo capito, come se ci sono i dolori per tutti e quindi occupiamocene, poi sono i dolori per poco.
Esatto,
vabbè.
Per pochi.
Vabbè.
Esatto.
Nicola, allora noi stiamo facendo una raccolta fondi per coprire questa ricerca.
C'è tanta volta forse, no?
Come ci puoi aiutare, Nicola?
Allora, il mio conto corrente è un po' un problema, dovrei chiedere il prestito alla Banca d'Italia, però no, posso diffondere tramite i social e i miei contatti assolutamente questo aspetto, questo sai, insomma, mia attenzione su tutto ciò che riguarda. Quindi
dovresti diffondere l'acquisto di un panettone.
Ok.
15 euro per
dove?
La ricerca.
Qualsiasi dove si può trovare panettone?
Panettone si trova presso l'associazione, okay. Si mettono in contatto con noi.
Allora, ti giro i miei social e diffondo la voce, promesso in diretta. Parli prima di ricerca, no? Poi finisco giù. Oggi la ricerca è un tema importante, no?
Sì.
Si parla di ricercatori che vanno all'estero, fuggono dall'Italia. Nei casi materiali, penso che, diciamo, compito anche altre volte, sapere, conoscere, informarsi, informare, ricercare, quanto valore ha? Cioè forse più di tanti altri aspetti?
Conoscere, sapere ha tantissimo valore, però secondo me è importante anche che ci siano dei finanziamenti e che noi ragazzi neolaureati, appassionati, devono cercare di trattenerci qui in Italia, perché io ho studiato...
Perché mangi, vero? Anche tu mangi?
Esatto,
qualche volta, ma mangi anche tu.
Hai bisogno di una casa,
ho bisogno di una casa, di scaldarmi, un po' di soldi per fare avanti e indietro con la macchina.
Ma perché
con la
mai?
Esatto.
Poi bisogna costa poco, ti amendi.
Esatto. Quindi, cioè, io ho studiato qui a Perugia per 5 anni biologia con tanta passione e determinazione. Poi sono riuscita ad entrare a Siena alla specializzazione in genetica e sono rimasta qui in Italia. L'idea sì, magari di andare all'estero per un periodo per approfondire, cioè, però vedo che comunque non c'è nessuna sensibilità in questi noi giovani ragazzi di coltivarci, di darci qualcosa per farci restare qui. Io per esempio sono all'ospedale di Siena specializzanda gratis e lavoro, e questo è un tema abbastanza che non se ne parla, però è così, gli specializzandi sono
gratis. Con questa ricerca che è biennale, lei si farà un curriculum e andrà al centro di ricerca negli Stati Uniti che si occupa della Smith-Magenis.
Ce lo ricordiamo?
Assolutamente,
no?
Assolutamente. No, però,
e verrà a trovarci.
Assolutamente. Non, cioè, mai bietario, paghiamo a te se negli Stati Uniti. No, scherzo. Però, a parte battute. No, mi dicevi il discorso di lavorare gratis, no? Perché poi parliamo di salute, no? Quindi.
Sì.
Non sembra faticare per investire nella salute. Invece,
ma fino a quando non tocca a noi?
Già.
Chi se ne frega quando tocca a noi, poi forse ne parliamo, no?
Anche perché parliamo di un universo materiale qui, anche a Pietro, che è vastissimo, cioè, no? Parliamo di un universo che...
Sì, quante... parliamo di 8.000, 8.000, no, Jasmine, 8.000 circa, no? Sindromi, malattie genetiche.
Sì, certo.
Quindi è un
universo... così rare poi non sono, infatti, è quello.
Ce ne sono tante, tante.
Parliamo di 2 milioni di persone in Italia circa, di... 30 milioni in Europa e di circa 300 milioni nel mondo, quindi è un numero, in ogni caso è una nazione a tutti gli effetti.
Speriamo che la situazione migliori, noi ci mettiamo, no? Io ci metto il massimo impegno, ma spero che prima o poi qualcuno si assume una pena e dica, oh, investiamo un attimo nella ricerca e diamo a questi giovani la possibilità di...
Una ricompensa, una riconoscenza. Noi stiamo lì che lavoriamo, andiamo avanti.
Anche su un grazie già sarebbe tanto.
Invece purtroppo dove sto io neanche quello.
Sei anche di troppo.
Sì.
Dai,
siamo
anche
di
fastidio.
Troppo, dobbiamo stare lì in silenzio, lavoriamo, smaltiamo il lavoro e si va avanti. Siamo un po' dei fantasmi per il sistema sanitario nazionale, almeno noi specializzandi biologi, che ci definiscono non medici.
Pensa a me, insegnante, sto peggio di
te.
Esatto. In età, cioè età, che età siamo?
Io 26.
Quindi anche noi ancora con tutto il futuro avanti.
Sì,
quindi,
certo.
Quindi
tanto la scuola e l'ospedale spariranno, sì, e quindi vi torneremo nelle caverne.
Sentiamo tutti gli ospedali e scuole d'Italia, così prima, sì, che spariscono. No, scherzo. Ma tu, in chiaro, tu invece insegni a ballare.
Non lavoro all'ospedale.
Però, tu, però insegni a ballare.
Cerca di prevenire, sì, forse. Vabbè.
Brava, brava.
Ecco, preveniamo. Infatti, meno me... persone in ospedale, più ballerini.
Brava, brava. Infatti, secondo me, l'argomento che diceva la ricercatrice, complimenti intanto, sei giovanissima e fai il lavoro super importante. Penso che bisognerebbe prendersi cura, come dicevi tu prima mentre parlavi con Luigi. Con Luigi, l'insegnante di Tai Chi, prendersi cura in maniera diversa di se stessi attraverso discipline piuttosto che pratiche che ti mettono in relazione con, di più con te stesso e più con il mondo esterno, perché di fatto per stare bene quello è il fondamento.
Che è il contrario di quello che ci propina la pubblicità.
Che è il contrario di quello che ti propina la società. Quindi il punto è che mancano i fondi, manca tanto, sì, manca tanto. Manca prima di tutto però la forma mentale giusta che secondo me serve per arrivare ad avere quei fondi. Quindi qualunque disciplina con un metodo introspettivo, un lavoro particolare, come il Tai Chi, ripeto, come la danza. Ora io insegno salsa, ma insegno con un metodo molto particolare, dove utilizzo anche Qigong, cose molto particolari a lezione con loro, soprattutto non lo posso fare nei corsi. Credo, anzi ne sono sicuro, che anche nello sballottamento, perché chiaramente la comunicazione esterna verte in una direzione, quindi chiaramente sei in una direzione completamente opposta. Ma questo non significa che devi assecondarti alla direzione semplicemente perché è quel modo. Quindi questo è quello che penso.
E quindi qua abbiamo anche il Qigong.
Ma no, come... non insegno Qigong.
No, però lo usi.
Qigong, di Tai Chi all'interno dei miei riscaldamenti.
E come ti è venuto in mente? Come mai il Qigong?
Ma mi piace tanto studiare come funziona la mente, come funziona il corpo, come funziona... Io passo la mattinata, tutte le mattine... a fare il mio, i miei approfondimenti, studio.
Perché ci si forma anche per fare
perché
un mestiere,
anche
si fanno anche dei sacrifici,
bisogna studiare, infatti.
Attenzione, giovani,
l'insegnante soprattutto io ritengo che sia fondamentale. È una responsabilità dietro che venga capita o meno, tu ce l'hai. Se non la senti sarebbe bene che lasci perdere, fai un'altra cosa, giusto?
Prima di passare a Luigi, che vuol dire sono te baiai? Cioè, se oggi ti faccio domanda a chi vuol dire ballare, perché molti per ballare, no? Si va su una pista, no? Si imparano due mosse. Non è, cioè, c'è dietro anche il ballo, studio, passione, impegno, una cultura.
Bravo, ma hai fatto un domandone. Allora, che cosa vuol dire per me ballare? Per me ballare vuol dire dialogare con se stessi, come anche prima ho fatto capire. Vuol dire riconoscere il proprio suono. Quindi, a mio avviso, ad oggi, dopo 20 anni che insegno, dopo oltre 15 anni di serate, praticamente quasi tutti i giorni, non credo più che l'attività del ballo sociale, benché un ballo sociale, debba essere necessariamente legata alle serate. Sono due cose che io le scindo profondamente, perché comunque quello che è una disciplina...
Cioè, un conto fa... serata è un conto di...
La serata è divertimento, ok? Ma non credo che sia...
non è funzionale
a... No, è anche funzionale, ma non è legato solo a quello come è stato per anni, ok? Perché dentro, all'interno dell'ambiente del ballo soprattutto, io parlo ovviamente per quello che conosco io, che è il mio ambiente... Arrivano molte persone che superano attraverso il ballo delle problematiche che non potrebbero risolvere altrimenti. Quindi diciamo che la musica sana, tutto, cantare, no? In generale la musica è no? Per quanto riguarda il ballo, il necessario rapporto che tu acquisisci con il tuo corpo ti porta a vedere in maniera diversa la vita. Quindi possiamo dire che lo stato di felicità che uno cerca sulla vita, che non ha nessun senso, diventa un percorso, e quindi dovresti appassionarti a quel percorso che ti dà benessere, no? Quindi affronti anche la vita negli argomenti tuoi, quindi ognuno con il suo lavoro, dirigenti, infermieri, professori, ingegneri, no? Tanti allievi, dirigenti, funzionari, no? Che attraverso un certo tipo di didattica usano quelle cose anche acquisendo autostima, acquisendo le conoscenze anche nel loro lavoro. Quindi questo è quello che mi piace fare. Quindi se mi dici sei solo un insegnante di ballo, no, non mi piace più solo quell'ambito, perché
che aggiungi? Poi vado a Luigi, che ti aggiungi?
Ma aggiungo che mi piace tirar fuori il suono della persona interno, quindi cerco di portarla ad un rapporto intimo con se stesso e col proprio suono.
Forse
non è
magari
così
anche
semplice.
Sano, no?
Come?
Sano.
Assolutamente sano, assolutamente sano. Ma è tanto fuorviata la persona da come è il contesto. Quindi è un po' difficile, ma...
Il tuo allievo confermano?
Sì. Questo lo devono dire loro.
Come insegnante?
Sì.
Quindi è un formarsi per formare.
È un formarsi per formare, ma prima di tutto l'insegnante, come dice la frase latina dicendo dicitur, prima di tutto l'insegnante deve essere una persona che impara tutti i giorni, costantemente, principalmente dai propri allievi. Principalmente dai propri allievi.
E quindi Luigi da...
E con questo il Tai Chi...
Luigi da Cina Svelta, cosa hai imparato?
Quanto c'è ancora da imparare? Perdonatemi la voce.
No, tranquilla.
Ma io condivido molto quello che ha detto Riccardo. Perché secondo me... tra un proprio percorso nella vita, che sia la danza, che sia la ricerca, che sia la musica, che sia il Tai Chi, dà un senso a quello che fai. C'è, se mi permettete, un piccolo aneddoto di vita vissuta. In America c'è un maestro filippino che si chiama Danny Nosanto, che è stato un grande amico di Bruce Lee. Insieme hanno creato quest'arte che si chiama Jeet Kune Do. A un bel momento questo Danny Nosanto gli dicono che un suo allievo, un poliziotto, si è suicidato. Perché faceva la vita che uno immagina dei poliziotti in America, no? Divorziato, pizze surgelate, eccetera. Questo Danny Nosanto non riusciva a capire perché continuava a dire: ma tu hai la tua arte, lui aveva la sua arte, perché si è ucciso per la sua arte? Allora io credo che trovare una strada, qualunque essa sia nella vita, dia un senso alla vita stessa, altrimenti siamo poco più che robot, no? Nel mio caso specifico, l'amore per il Tai Chi mi ha portato a conoscere un pochino di più il popolo che ha generato questo Tai Chi, anche perché l'immagine che abbiamo dei cinesi in Italia è lontana dalla poesia del Tai Chi.
Poi dopo il Covid forse un pochino...
dopo il Covid.
Salutiamo tutti i cinesi per sicurezza, così non
so. E quindi è stato un sorvolare la Cina per far vedere un pochino quello che è realmente.
Perché la Cina sveata?
Perché c'è un velo. I cinesi sono totalmente inespressivi, non sappiamo quasi niente della loro cultura. Quindi togliere questo velo ci permette di capire un po' meglio chi sono queste persone. Nel mio caso specifico, poi, pur avendoci vissuto, pur avendo una moglie cinese, un figlio che vive in Cina, comunque tanti aspetti della loro cultura faccio fatica a capirli, perché è un altro mondo. Un mondo con il quale però, secondo me, noi non dobbiamo competere, ma semmai prendere il meglio di entrambe le culture. In Cina, per esempio, se ti vuoi curare, sei in ospedale, puoi scegliere tra la medicina occidentale, la medicina tradizionale, oppure un mix di tutte e due.
E qui poi si apre, no? Perché anche la seta poi, no? In Italia.
Esatto, non ce n'è
libertà. Quindi, insomma, libertà di seta, no?
Sì, libertà di scelta.
E non solo, soprattutto nessuno dice che prima di arrivare a qualsiasi malattia, non dico che si possano evitare le malattie, ma sicuramente la maggior parte si possono prevenire, e della prevenzione non se ne parla in Italia, diciamoci la verità.
Allora, i cinesi identificano la malattia in questo modo: noi la vediamo come una tegola che ci casca sulla testa mentre camminiamo lungo un marciapiede.
In realtà è qualcosa che si costruisce.
I cinesi dicono che la malattia è l'incapacità del tuo corpo di respingere l'attacco. E quindi tutte le pratiche, Tai Chi, Qigong, eccetera, sono volte a robustire l'organismo in modo da respingere la malattia. Quindi poi
prevenire,
se questo non basta, si cura.
Prevenire prima di curare.
Sì.
Insomma, è una cultura veramente misteriosa ancora, però...
Molto.
Sono super curioso di sapere che parla il libro. Tanto adesso lo chiederà Nicola, immagino.
No, sì. Hai fatto domanda, poi fai domanda, hai questo dice.
Beh, spiega, è un tentativo molto limitato e superficiale di spiegare un pochino chi sono i cinesi, quali sono, diciamo, come sono nate determinate strutture, come per esempio la medicina cinese o il Tai Chi. Quindi c'è un po' di filosofia, c'è un po' di storia, c'è anche un tentativo di far capire quello che è il posto che la Cina ha sempre occupato nel mondo. Cioè oggi li vediamo come un paese che si sta arricchendo, in realtà è sempre stato un paese ricchissimo, potentissimo. E racconta un pochino, c'è cioè qualche esperienza personale, così, una panoramica generale.
Mentre sfogliavo io, vedevo molti molti dati anche, se non sbaglio, cioè
qualcosettina,
quindi,
sì.
E neanche una figura molto descrittiva.
Sì, sì.
Sete, oppure è stato tua sete, oppure è stato un caso?
No, non è stata una mia scelta. Non voleva essere, io non sono un economista, quindi non voleva essere un libro che parlava di economia. Voglio dare un'idea, è uno spaccato. Poi se qualcuno è più interessato all'economia piuttosto che alla medicina, approfondisce. Ma era un tentativo di dare uno spaccato a 360 gradi. Quindi si parla anche di economia, si parla anche di storia, senza approfondire troppo.
Okay. Posso chiedere una cosa?
Beh, mi passo la voce, per fare tutto il mondo in voglia.
La Cina è talmente grande che si può parlare di Cina oppure
tu hai presentato una zona, la zona che hai frequentato di Cina, e quindi ti sei relazionato con quel tipo di Cina.
Di Cina, per quanto essa sia grande, ce n'è una sola, perché il 95% della popolazione, mi sembra, appartiene a una razza che si chiama Han. Quindi sono tutti uguali, parlano nello stesso modo, ragionano nello stesso modo. Ci sono alcune piccole minoranze, gli Uiguri.
La dinastia, giusto?
No, no, è proprio il ceppo etnico.
Okay.
E ci sono delle minoranze, ma sono veramente minoranze. La stragrande maggioranza della popolazione ragiona sostanzialmente nello stesso modo.
Quindi nord, sud, est, ovest, è tutto...
Poche differenze. Diciamo che il sud viene un pochino paragonato... Ecco, immaginiamo Milano e Roma. Il sud e Milano sono più affaristi. A Roma c'è più cultura, c'è un pochino questa distinzione. C'è un proverbio che dice: moglie del nord, amante del sud, ed è verissimo. E però alla fine sono loro, cioè anche le differenze linguistiche sono minime, ci sono i dialetti, ma alla fine quello è. E il modo di ragionare è lo stesso soprattutto.
Si parla anche l'integrazione, no, e conoscenza, e forse meno pregiudizi, no? Diciamo.
Scusami?
Si parla di integrazione e meno pregiudizi, forse anche, no?
Nei
confronti della Cina, no? Spesso ci siamo un po' di paura, no? Sbaglio?
Noi nei loro
noi occidentali, Paolo.
Beh, ripeto, è una popolazione particolare, loro non hanno un particolare interesse a integrarsi. Sono molto legati alla logica confuciana, per cui meno mi metto in mostra meglio è, io sono un ingranaggino di un sistema più grande. Quindi partono proprio da un presupposto diverso, senza contare che, questo va detto, sono un tantinello, si sentono un tantinello superiori, cioè loro si sentono un pochino la razza eletta in virtù della loro storia, eccetera, eccetera. Quindi non hanno particolari interessi o paure nei nostri confronti, sì. Fanno i fatti loro e stanno lì.
Ho capito. Riccardo, ma abbiamo chiamato queste balene, da che iniziamo? Perché sono venuto da te, hanno iniziato a ballare.
Da chi vuoi, guarda.
Ma il nome non mi ricordo, quindi penso che tu parli di tre
volte. La più indica vecchia indica col dito, non ballerina, non si dice, intendo, no? Quella che si è iscritta prima ai tuoi corsi.
Allora, guarda, uno e due, le due centrali, Elisa, okay, o Enrica. Sono le più longeve come attività, diciamo così.
Ok, quindi parliamo di longevità, di attività.
Quindi da quanto tempo, perché?
Diciamo io... Elisa, da più o meno una decina d'anni che sto...
Perché proprio la salsa?
Allora, è iniziato tutto per caso, perché un'amica mi fa: vogliamo provare ad andare a fare il corso? Era tipo febbraio e ripartiva in corso a marzo, era già metà stagione iniziata. A me è sempre piaciuto ballare, tipo, noi li chiamiamo i balli di gruppo, quelli... Ha detto, proviamo. Fatto sta, proviamo, la mia amica dura mezzo semestre e io da lì non ho smesso.
Sei
più.
Sei la tua amica, si chiama?
Così. Serena.
Ciao Serena, salutiamo.
Sempre così, vado con la mia amica, poi scelgo l'amica.
Invece?
E anch'io ho avuto la stessa occasione all'inizio e io ringrazio Elisa.
Ciao, ciao Elisa.
Che non viene più, nemmeno lei.
E momentaneamente.
Ecco, hai visto?
Poi fortunata questa amica.
Però è venuta, dai.
Sì. E diciamo è stata un ottimo gancio per l'inizio, attraverso come le mie colleghe per un corso collettivo 10 anni fa come Elisa, che poi mi ha aiutato a scoprire che non c'era solo la possibilità e il bisogno di un'attività
motoria
in sé, ma come diceva Riccardo, di un viaggio con se stessi, di un viaggio con se stessi che io ho la fortuna di fare insieme alle mie amiche e compagne, quindi è un valore aggiunto. È un valore aggiunto, perché non solo è un viaggio singolo, personale, con se stesso, ma è anche un'occasione di confronto. E credo che oggi il confronto sia, insieme al confronto personale, una cosa molto difficile.
È un po' spaiuto.
Non sempre siamo in grado di farlo, e è una bella palestra.
Ma siete cambiate rispetto a 10 anni fa? Dentro siete cambiate?
Io sì, sento di sì.
Io sì, anche perché quando iniziai passavo un brutto periodo in quel momento. Io ho sofferto tanti anni di crisi di panico, Riccardo le sa bene. Spesse volte andavo da lui e mi aiutava a superarle in quei momenti lì, e i primi anni sono stati più difficili. Poi pian piano, crescendo, mi sono aperta più io, ho scoperto dei lati miei che non conoscevo. È stato un modo sia di affrontare quelle paure interne che uno non conosce ma scopre nei momenti più critici della sua vita, e poi piano piano trovi il giusto modo di affrontarle, di combatterle tutti i giorni.
Quindi dalla gabbia in cui si trovava lei, causa attacchi di panico,
passiamo,
passiamo alla gabbia, anche in questo caso nella musica, no? Si superano, si aprono queste gabbie, no?
E certo, continuamente.
E allora sentiamo questo Un giorno tre autunni.
Sì, infatti, sentiamo e poi sfoglio il giudizio da...
Io non sto zitto, ma tu...
Ci sono anche gli applausi preparati.
Ci sono anche i cornetti, Nicola,
no. Però ho fatto 92 minuti di applausi. 92 minuti precisi, Quindi, dove si può trovare il disco che avete fatto?
Perché allora, i vinili arriveranno per Natale.
Ok.
Quindi faremo dei vinili, avete fatto 300 copie all'inizio. Sì, quindi quelli sono quelli... Quando finiscono, basta.
Quindi prendete il panettone a Natale, esatto. E i vinili. Sì, senti che abbinamento l'ho fatto.
Sì. Invece per ascoltare online dove volete. C'è dappertutto.
Lo sentiamo.
Spotify, Amazon, eccetera.
Dove volete, fa poco. Allora ragazzi, che ne pensate? Chi vuole...
Quanta ricchezza in questa scatola!
Hai visto? Perché mi sento un pezzo che Bezzoni vi dava. Chi vuole intervenire, vuole dire. Il caldo.
A me mi rimanda di Timoria.
Beh, già c'è tutto dentro. Timoria è la band di Ringa.
Grazie.
Yes. Sì, così la conosco, Timoria. Ma sì, tanto guarda, allora, noi siamo di influenze molto varie. Cioè, ci siamo conosciuti in accademia studiando musica a Bologna, quindi veniamo da universi molto diversi. Rock italiano negli ascolti c'è. Magari più gli After Hours, i Verdena, poi la seconda parte anche il post-punk, quindi anche che ne sia Gazebo Penguins, tutto quel mondo lì più emo. Quindi c'è un po' di tutto. E anche tanto di internazionale, perché siamo fan dei Queens of the Stone Age, dei Tool, quindi anche dei mondi un pochino più oltreoceano, quindi è un po' un super contenitore di un sacco di cose.
Siete contaminatissimi,
tradotte nell'unica maniera che hanno gli italiani poi di fare rock, perché noi abbiamo una radice impossibile da togliere completamente, cioè sì. Chi ci prova spesso è tanto goffo e ridicolo, quindi in realtà sono cose che vanno abbracciate.
Tanto però ci ho provato gli applausi, aspetta, li facciamo sentire.
Bravo! 92 minuti di applausi!
Ci sono anche gli applausi in diretta. No, però beh, ovviamente canzone anche bella profonda, e poi questa seta delle montagne nel video della canzone, noi dicevamo durante la musica.
Sì, la copertina è una foto analogica che è stata poi sviluppata con un procedimento chimico che altera i colori, quindi poi chiaramente in post-produzione sono stati sparati, perché chiaramente quel viola e quel simil turchese insomma sono difficilissimi da ottenere, però dopo lo sviluppo in camera oscura era già molto simile, cioè c'era già un viola e un azzurro. E ci piaceva l'idea di continuare sta cosa poi anche per il disco, quindi continueremo su un foto di quella.
Al contrario del libro di Luigi, praticamente qua hanno velato qualcosa che c'è sta dietro, lui vuole svelare, insomma, cioè un po' questo battibecco tra i due che sono messi a est e ovest.
Cioè, il proverbio cinese è corretto, giusto? Perché mi viene. Lo conoscevi?
Sì,
ok,
sì.
Perfetto.
Ok, ma e tra invece hai cerca, no? Ti aspetti che vorresti migliorare già da domani su Hi-Check?
Beh, questa è una domanda da un milione di dollari.
Ma che difficile devo fare, se no tipo facile.
Beh, gli aspetti che andrebbero migliorati sono innanzitutto le condizioni in cui lavoriamo, cioè i laboratori dove sto io all'ospedale, adesso a X ospedale, non sì. È rappresentare, salutiamo l'ospedale di Siena
e tutti gli ospedali, te, come siamo che
sono
sale.
Sono laboratori, diciamo, rimasti un po' agli anni Ottanta, sono molto vecchi, per raggiungere, per avere un macchinario nuovo bisogna fare gare, appalti, devi stare a parlare con delle persone che non sanno per quale motivo ti serve quello strumento. Passano.
Aboliamo la burocrazia!
Esatto.
Magari. Magari.
Passano gli anni e non arriva quello strumento che magari con... 3 ore hai un risultato importante, e con quello che hai adesso ci vuole ancora una giornata e mezzo, e purtroppo anche questa
è una fase che non si riesce a superare. E poi dall'altro lato, sempre che siamo noi ragazzi, da un lato ci siamo noi ragazzi giovani, appassionati, con tanta determinazione, che sfruttano un po' questa nostra, surfano un po' sulle nostre passioni e ci fanno lavorare un po' come dei robot.
Stagisti per tutta la vita.
Sì.
Ma che poi, adesso non vorrei fare lo sciovinista, però mi sembra che il ricercatore italiano sia uno dei più apprezzati a livello internazionale. All'estero,
infatti se ne va all'estero.
È viaggiatore.
È nomade.
Sì, più che altro perché noi italiani anche a livello universitario studiamo tanto, cioè, molto di più rispetto a quello, alle stesse cose che studiano i ragazzi in Inghilterra, in America, certo. Anche lo stesso, la prova d'esame, noi facciamo una prova scritta, una prova orale, bella corposa.
Lì li buttano già nell'ospedale dopo un anno,
fai
il quizzino.
Esatto, fai quel quiz con quella matita e vai. Quindi quando poi noi laureati andiamo all'estero, cavolo, tu sei italiano, hai studiato, c'hai un certo livello, però purtroppo c'è sta fuga dei cervelli. Io non vorrei farla, magari un periodo per andare a conoscere, arricchirmi, però non proprio andare fuori dall'Italia.
C'è anche rassegnazione da un certo punto di vista.
Poi arriva, purtroppo a un certo punto arriva. Io ho iniziato 2 anni fa.
No, volevo dire che se ne si parla, proprio leggevo qualche giorno fa di circa 6 milioni di italiani all'estero.
Sono tanti, eh.
Sì, sono tanti.
Sono troppi.
Troppa gente preparata, troppa gente.
Dicevi...
Che la rassegnazione arriva dopo. Io almeno personalmente ho iniziato con tanta passione, proprio felice, laureata a luglio 2021, a novembre inizio questo nuovo viaggio a Siena. Una piccola fuori casa faccio, insomma, poi ritorno sempre il fine settimana al laghetto, al lago Trasimeno. E, all'inizio sì, ero partita felice, poi ci sono stati dei momenti dove proprio ti rassegni, vai lì spenta, giornate grigia dentro, grigia fuori, lavoro, come la canzone dei Pink Floyd, cioè vado lì, metto un altro mattone sopra il muro che sale e non riesco a buttarlo giù, insomma. Mi sentivo proprio un po' alienata.
E poi anche qui, no? Andando a Tai Chi e Bago, bisogna crescere fino alla fine, no?
Bisogna crederci, no? Se posso vorrei aggiungere una considerazione. Capisco quello che dici, perché mio figlio ha 2 anni più di te. Lui vive e lavora in Cina. E lui sostiene sempre questo, purtroppo, perché è brutto da dirsi. Ma dice che specialmente per un giovane, l'Italia è un ottimo posto per venire in vacanza, ma non per lavorarci, perché purtroppo la situazione è questa. Lui fa tutto un altro mestiere, tutto un altro campo, ma le possibilità che gli sono state offerte dall'altra parte del mondo qui...
Non so paragonare. No,
per carità. Per carità. Poi sul discorso però di crederci fino in fondo e di non perdere l'entusiasmo, quello sì. Cioè alla tua età, scusami se mi permetto, bisogna credere in questo sogno e se vedi che una sta sbarrata devi per forza cercare un'altra. Vale, io penso, per la musica, vale, penso, per la danza, vale, per il Tai Chi. Continuare a battere senza arrendersi mai, se no è finita. Cioè voi siete il nostro futuro. Se vi arrendete voi, è finito tutto.
Beh, anche nel bar bisogna battere, impegnare.
Sì, guarda, non so proprio, sono d'accordo, ma non del tutto. Nel senso, secondo me, quello che è forzatura rischia di far male a chi forza. Quindi secondo me invece è più importante approfondire, capire, quando a quel punto la tua voce inizia a non desta più nessun dubbio. Capito che voglio dire?
Sì, sì.
Perché battere, sembra che per ogni cosa c'è un po' di sti immaginari. Bisogna tutti essere numero uno, tutti fenomeni, tutti no mindset, cose. In realtà dovrebbe essere normalità che uno si prenda cura del proprio mindset, del proprio interiore, del proprio corpo, della propria alimentazione, dovrebbe essere normalità. Non lo è. E quindi non succedendo tutto quello che dovrebbe succedere, uno deve per forza pensare, lottare, combattere. Non credo che sia così. Quindi piuttosto fiducia in quello che fai, che non è sempre semplice, va detto, non è sempre semplice, però quello sì invece è importante.
E parlo di fiducia, sentiamo le altre due baie. Chi erano i master che dobbiamo sentire? ribattiamo
le tre all'estremità.
Tu indica, vai, Irene, Chiara o
Maietta Maionese.
Io sono Antonella, Antonella.
Inviata delle Iene.
Inviata delle Iene.
Oggi faccio, vero?
Sì, salutiamo le Iene.
Siamo Casciari, che sta a fa il nostro umbro.
Io ho iniziato il ballo, come detto, sociale, perché da ragazzina ho lasciato, non ho più potuto continuare e quindi mi sono ritrovata a 40 anni e ho detto adesso che faccio, mica potevo tornare indietro e mi sono data al ballo e poi ho scoperto un mondo totalmente diverso, mi ha fatto crescere tanto, come si parlava prima dell'amare il proprio io avevo grandi problemi anche a guardarmi allo specchio, molto, e diciamo che pian pianino siamo riusciti a battere questo scalino e quindi è uno star bene a 360 gradi, si ama il proprio essere, si vede il mondo in modo diverso, si approfondiscono tante cose, non è solo il ballo in sé per sé, sono dei percorsi, ecco, dicevano anche loro, ognuno con la propria storia, ognuno con il proprio, tra virgolette,
background.
Brava, questo.
Sacchetto.
Sì.
Salutiamo anche Gianni.
Già, è mio marito.
Ciao Gianni.
Anche lui balla.
Io l'ho coinvolto. Sì.
Salutiamo Gianni.
È questo. Un uomo, un marito che si fa coinvolgere nella danza, sì, e sì, tanta roba.
Sì, è il mio 40° compleanno.
Ti ha fatto il regalo.
Ha detto che ti regalo. Sì.
Adoro.
Adesso sono 4 anni.
Poi dalla parte anche Gianni, così facciamo.
Sì.
Bellissimo.
E anche lui ha riscontrato, mai ballato. Veramente mi ha fatto, ma io sono un pezzo di legno dove vengo.
Dico anche
io.
Appunto.
Però è stato un regalo, e tu mi devi fare un regalo che viene dal cuore, dobbiamo iniziare a ballare.
Scopia anche, no, parti di sé che non. No?
Ah, lui non l'avrebbe mai immaginato. Adesso balla.
Hai visto?
Adesso balla.
Sì, tutto è possibile.
Tutto è possibile.
Sentiamo, è nata
Irene.
Perché è nata questa idea?
Così? E poi Chiara.
È
nata perché io nella vita avevo fatto la scelta professionale di prendermi cura degli altri. Perché faccio l'infermiera . E quindi università, avevo trovato il lavoro, la vita, diciamo, gran parte del tempo dedicato a questo, e mi sono chiesta quando arrivasse il tempo di dedicarmi a me, e quindi quel tempo è arrivato con la danza, perché poi le giornate e diciamo tutto il tempo libero è dedicato a questa passione, che poi è diventata un viaggio appunto con loro.
Da quanti anni?
Dal 2018?
Sì, uguale.
Sì. Eh sì, abbiamo iniziato, noi due abbiamo iniziato insieme.
Sì, noi insieme.
E poi è arrivato gli spettacoli, è arrivato quella parte della vita che era anche per me.
Ma che c'è?
Sì.
Prego,
avvicinati un pochino.
Allora, io ho iniziato ormai saranno circa 6 anni.
Grande Pietro.
Non ho iniziato con non ho iniziato direttamente con Riccardo, però diciamo quello che mi ha spinto era la necessità di ritrovare me stessa. Trovare me stessa, imparare a comunicare con il mio io interiore e riconoscere il mio corpo che per una brutta malattia avevo distrutto. E poi ho conosciuto Riccardo, è stato diciamo quel gradino in più. Nella danza appunto sono riuscita a ritrovarmi, a trovare il modo per appunto trovare quello che diceva Riccardo, il suono che era dentro di me. E la mia vita è cambiata completamente. Ma esteriormente ho conosciuto, ho imparato a stare con le altre ragazze, ho trovato una famiglia, amici, e ho trovato me. E quindi la danza adesso è diventata qualcosa di fondamentale, sì.
Poi sei soddisfatto, penso. Hai fatto un buon lavoro.
Sì, anche emozionale, nel senso, io ci ho molta cura, su questo sono onesto, quindi sono contento perché ovviamente di queste cose non è che se ne parla, è normale, no? Non è che ci diciamo che ne pensi di me, no? È normale. Quindi mi emoziono e mi fa molto piacere. Certo è che io sento una grande responsabilità, quindi questo è di fatto, nel senso, io quando entro in sala devo entrare al 100%. Non riesco a perdonarmi diversamente da quello.
Neanche 99, 100%.
Neanche 99, perché poi dopo non sono comunque contento con me stesso. Sento comunque la responsabilità, so quello che fanno certe cose, prima o dopo, E quindi ecco, c'ho molta cura, quindi sono proprio contento.
Va bene,
e poi è un viaggio.
Uno psicoterapeuta?
No, assolutamente.
Un coach?
Assolutamente, un coach. Sì, forse un coach.
Penso un che, mental coach.
Penso che le persone siano risorse e che queste risorse non sono conosciute per la maggior parte delle persone. Quindi tranne i ribelli, no? Possiamo dire così, che sono quelli che vanno a sbattere proprio, capito, come i tori, perché è qualcosa che viene dentro. La maggior parte delle persone non se ne rendono proprio conto. Quindi vivono una situazione che non è detta che sia proprio la loro.
Beh, anche te.
Quindi un viaggio come una disciplina, in un certo modo, perché sì, secondo me è sempre il conduttore, non la disciplina, il conduttore.
Come in questo caso,
Nicola. Come in questo caso, Nicola.
Super Nick.
Dopo ci hanno fatto così.
O zio Nick.
Perché non mette la canzone, dopo mi sbaglio.
Non me lo fate emozionare, che sono
anche
super
perché è in inglese, quindi poi mi sbaglio. Anche Tacci è, no, mental coach.
Alla fine sì, perché, ripeto, sono modi diversi di esprimere la persona, ma alla fine su quello si lavora, sull'essere umano.
Forse nel Tacci, se mi posso permettere, come se qualcuno ti aiutasse a diventare tu il mental coach di te stesso. A me la sensazione è stata quella.
Allora, diciamo che senza entrare troppo in profondità, sì, in dettagli, cioè, il nucleo centrale di tutta la pratica è il centrarsi. Allora, se tu sei centrato, se tu sei radicato, ben ancorato al suolo,
bene per te.
Diventa una condizione mentale, perché poi a quel punto ti puoi permettere di essere flessibile nella vita, negli atti quotidiani, ma al tempo stesso stabile. Non sei più preda dei 1000 eventi che ti colpiscono, delle 10.000 informazioni che ti colpiscono, ma sei su un terreno sicuro.
Infatti la prima forma è la forma della terra, chissà,
certo,
perché.
Certo, non è un caso. Non è
ma
un
tutto
caso.
Quello che rafforza interiormente, cioè, il detto si vi spaccia un parabellum, è questo che significa. Sì, nel senso, sì, quando tu sei forte, no? C'era anche l'altro detto che diceva è meglio un guerriero che fa il giardiniere che il giardiniere che va in guerra.
Certo. Mi sembra grazie. Ovviamente.
Beh, la musica chi conduce? Gli strumenti o il cantante? Allora la musica, no, nel caso tuo,
sì,
no? Beh, allora, più di uno, poi siete un gruppo.
Nel
no?
caso nostro c'è un po' tutto. Diciamo che forse l'unica cosa che abbiamo capito in questi anni un po' è coordinare l'intenzione del cantato, delle parole, con una certa scelta sul suono. Forse le band, ma la cosa più difficile che devono fare nei primi tempi è, questo, diciamo, capire un po' qual è il balance giusto nelle sonorità, scegliere artisticamente dove puoi andare, no? Io ho sempre scritto i testi.
Però anche nel
canzoni.
Vostro caso, no? È importante conoscere chi siete voi stessi,
certo,
amalgamarvi,
certo,
anche tra voi,
certo,
con la band. Capire, non c'è questa armonia.
Sì, infatti una delle cose che ci ha fatto più piacere, poi abbiamo fatto un primo disco, adesso stiamo uscendo queste cose nuove, i primi feedback che arrivano, cioè, è bello perché c'è certi nuclei fondamentali, quindi un po' questo aspetto melodico, però anche allo stesso tempo l'altra faccia, quindi la sporcizia delle sonorità, dell'intenzione emozionale più aggressiva, è diventato qualcosa di caratteristico, quindi chi ci ascolta sa che andrà a trovare queste due cose all'interno dei pezzi. E ci vuole tempo. Il tempo, litigate infinite, sconfinate, smettiamo, ricominciamo, basta, che schifo.
Ti lascio, esatto, non ti lascio più.
È proprio una relazione.
È una relazione d'amore.
La band è la cosa più vicina a una relazione che
però
c'è.
Anche più bella. Una
eh sì, ecco perché io invidio tanti cantautori, perché alla fine fanno i conti solo con loro stessi. Stan 4 invece è proprio una guerra continua, però...
Si cresce.
Però sì, esatto, cioè confronto
però
prima e da subito. Sì.
La diversità è portatrice di ricchezza.
Sì. Chi dice una canzone di Pink Floyd? Tu mi dici la canzone di Pink Floyd,
sì,
no?
Vai, te... Breaking the Wall.
Che si è inviato, no? Sentendo adesso, no? Tutta questa discussione. Che
questo
pupurrì. Che ti viene in mente pensando a questa canzone?
Mi fa venire in mente che la rassegnazione è una emozione che ho vissuto, che ho provato, ma che non ci devo più cadere, devo buttare giusto muro e devo andare avanti. Cioè, per fortuna, diciamo che
Pietro è un buon motivatore.
Sì, è una bella speranza, è stata una bella speranza anche l'aiuto suo del dottor Prontera, dell'altro mio prof della tesi che mi hanno aiutato. Sono un sostegno e che mi fanno pensare, questa è la mia passione, cavolo, devo andare avanti, ci arrivo in fondo.
Comunque noi il rimborso spese lo diamo.
Beh, ci siamo, è importante. Invece per informe sai che in borsa spese non lo vogliono, perché la canzone la posso mettere senza in borsa spese. La fa poco. Non pensiamo all'età, infatti, non ci pensiamo, non pensiamo all'età, infatti, ognuno ha la propria età.
Non ancora è... non ce l'abbiamo, ancora l'età ce l'abbiamo noi, non ce l'avremo mai, siamo giovani dentro. Ma qual è l'età?
Siamo giovani dentro, infatti.
È anagrafe.
È un fantasma, l'età, non esiste.
Lasciamo al comune questa
questo compito, alla burocrazia, questo compito di...
Chi se ne frega.
Di stabilità. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, però prima di salutarci con due canzoni, poi una canzone anche della gabbia, contatti e facciamo una domanda... Che queste fai da grandi, tra virgolette, nei propri settori, nei propri ambiti. Quindi parto da Migli. Sono nel cassetto e contatti.
Bellissimo. Quindi per rispondere alla domanda che vuoi fare da grande?
Proprio devo?
Come cantante, come cantante.
Solo come cantante, no, allora è più semplice. Niente. Volete fare con te a fa musica? Fa musica mia, anche perché scrivo le canzoni, quindi è una cosa fondamentale. Insegno anche ai ragazzi canto, insegno a scrivere canzoni, quindi vorrei continuare a fare questo. E
insegno anche ai ragazzi.
Insegno canto, sì, e seguo anche un corso del comune di scrittura della canzone per ragazzi con disagi sociali, quindi scrittura della canzone, insomma.
Grande.
Poi lavoro con i ragazzi perché lavoro anche con l'informa giovani del comune, quindi politiche giovanili, è il mondo mio è questo, insomma. E, sì, perché i musisti hanno nel lavoro, no? Quindi no.
Ma come c'è?
Sono hobby.
Sì, no, non famo niente. Comunque i contatti, niente, la band è trovata dappertutto, Facebook, Instagram, tutti i vari social, tranne TikTok che non faremo mai. Per quello, che riguarda, per quello che riguarda le piattaforme dappertutto, quindi cioè, potete ascoltare dove pare, YouTube, Spotify, Amazon,
eccetera. Prossimi eventi, se ci mettiamo
in. Andiamo un tour da febbraio, faremo un release party a Bologna verso fine del mese, adesso non sappiamo se è il 23 o il 24. E poi a marzo famo un bel giro, famo Milano, Cuneo, Torino, Genova, a maggio faremo Roma e forse ci attacchiamo un po' alle centri Italia, quindi Gubbio, Fabriano e forse anche Castiglione dell'Arco.
Prima che parti ti aspetto.
Sì. Ma certo. Grazie. Porto qua anche gli altri pirati.
Sì, quanti parli. Sono? 4, 5?
Altri 3.
Una bella piccola batteria così ci famo live.
Parlo tanto grande e non tanto grande perché ho paura
fatto,
che devo aprire
più porta.
Fanno dare 15 persone qua dentro, tu, quindi,
allora oggi è una
passeggiata. E anche tutti gli strumenti musicali.
E sono bastate quasi anche serie, tranne una e mezzo sono bastate.
Col soppalco sì.
Infatti, non mette il soppalco se è murato. Grazie, in bocca al lupo.
Grazie.
Sono il cassetto e Pietro i contatti, se vogliamo ricordare. E io panettone, chi parte?
Ma sono nel cassetto, magari sarà quello di riuscire, grazie all'associazione, a cercare di trovare una cura, una terapia per la sindrome di Smith-Magenis, anche perché forse non è un caso, proprio ieri era la giornata mondiale della consapevolezza della malattia di Smith-Magenis, 17 novembre, perché colpisce il cromosoma 17, e quindi magari nel futuro potremmo dire di capire qualcosa in più e di trovare una terapia e di risolvere la vita ai bambini, alle famiglie.
Speriamo
di pensare che non sarà più un tabù questa la sindrome di Smith-Magenis, ma qualcosa che se c'è non bisogna piangere, ma piangere magari di felicità, di commozione, perché magari c'è una soluzione e secondo me la troveremo.
Si può anche vincere. Grazie a Jasmine.
Si può vincere.
E all'associazione, perché le associazioni sono importantissime, soprattutto nel contesto delle malattie rare, se non sono loro che puntano la luce, ci danno una mano, anche noi giovani ricercatori non saremmo niente.
Pietro, come chiudiamo questa?
No, noi siamo in un momento d'oro, nel senso che parte questa ricerca, che c'è un grande movimento, una grande sensibilizzazione, anche grazie a questi incontri che facciamo. Quindi la speranza ce n'è tanta, insomma, ecco, noi sogni nel cassetto no, possiamo solo puntare
ad un obiettivo
e cercare di raggiungere il più possibile
centrandoci
e per questo obiettivo dobbiamo comprare che cosa?
Un bel panettone a 15 euro, 5 per il costo, 10 per l'associazione.
A partire da quando?
Anche da adesso, bisogna prenotare fino al 6 dicembre.
Okay.
La prenotazione è necessaria perché poi ce li preparano successivamente, in sostanza.
Fino a 6 dicembre, prenotate panettoni.
Esatto.
Non mi ricordo, quindi dicevo che serve per la salute, sono soldi ben spesi. Grazie Pietro e a presto, in bocca al lupo.
Grazie a te Nico.
Riccardo, contatti e eventi
contatti
sono in cassetto.
Pagine Facebook, Play Salsa o Riccardo Giuliarelli, che è il mio profilo Facebook e Instagram, official su Instagram. E sogni nel cassetto tanti, ma sostanzialmente uno, nel senso fare sempre meglio quello che faccio in accordo con quello che sento.
E perché andare a ballare?
Perché andare a ballare? Perché è troppo bello.
Perfetto, mi risposta mai di così, anzi sentate la voce precisa. Ti aspetto con le altre manche
baile. È una delle pochissime cose, forse, che esistono che ti fa entrare in un flusso. Tra l'altro è stato scritto anche il libro, sta cosa del flow, che è una cosa importante perché isola completamente da tutto il resto. Una delle pochissime cose, la musica riesce a fare questa cosa qui. La musica caraibica, a maggior ragione, c'ha ancora più questo potenziale, ricca di ritmica, sì. No? Storia, tradizione, antico, moderno.
Grazie, ti aspetto con le altre baine. E
grazie a te.
Ai tuoi baine. Complimenti e andiamo in bocca al lupo. E grazie.
Grazie. Finiamo con un proverbio cinese, qualcosa che si addice a questo pomeriggio indimenticabile.
Beh, si parlava di flusso. Lao Tzu diceva che nulla è più morbido e cedevole dell'acqua, ma nulla ne eguaglia la potenza. Quindi se riusciamo a essere acqua...
Come l'acqua.
Nulla ci può fermare.
E quindi siate come acqua.
Che augurio.
Luigi...
Tra l'altro diceva anche Bruce Lee. Era il suo
esultato. Era famoso così, quindi...
Arricchito da Bruce Lee, ma era nato da Lao
Tzu. Luigi, pensavo a Cina Svelato, se puoi trovare questo libro...
Su Amazon.
Ok, quindi comprato perché... Apre la mente, giusto?
Me lo auguro.
Sicuramente ci toglie i pregiudizi sulla Cina e magari ce ne farà prendere il buono.
Ne toglie molti, ne aggiunge qualcuno.
Ottimo.
50-50. Vi la sa con una canzone, Frana, giusto? Perché Frana?
Perché Frana? Frana perché il tempo è irreversibile, perché le azioni hanno delle conseguenze. E spesso ce l'hanno e basta, cioè se torna indietro, non è vera la storia che si aggiusta tutto, non è vera la storia che
ottimista,
si mette sempre una pezza. No, è responsabilizza.
Questo sicuramente.
Quindi i coach del Giappone che riesce a non stare a se stessi.
Ci hanno un po' insegnato, no? Adesso sì, sì. È l'epoca di insegnamento
della
che
pezza.
Vabbè, dai, non importa, dai, non importa. Invece no.
Importa.
Prima di sentirci salutiamo, ringraziamo tutti quanti. Grazie.
Io ringrazio zio Nick, mio amico del cuore da 23 anni.
Grazie a voi.
Che mi ha riconcesso questo onore.
Grazie a tutti quanti, in bocca al lupo. Come sentiamo lì per altre storie con altre persone, chiaramente ormai sapete che no, poi entrano storie, persone, coraggio, tante cose. E poi lunedì sera alle 8:30 con quei lunedì e sabato prossimo dalle 15:17 con altre storie di parte persone. Quali storie, quali persone? Per sapere dovete fare solo una cosa, andare su
www.radioponica.com
e vi lasciamo con la canzone Frana della Gabbia, giusto? A presto, buon sabato, buon weekend e fate i bravi. Ciao ragazzi!